Schiaparelli e Darì è una rubrica che parla di moda fino allo sbarco della moda nel metaverso. Tutti i mercoledì alle 18:30.
Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio, appunto come introdotti dalla sigla per Schiaparelli Dalì, che è una rubrica settimanale di contemporaneità, di attualità, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buongiorno, anzi buonasera, eccoci qua. Allora, qui la sigla dice che Schiaparelli e Dalì è una rubrica di moda fino al metaverso, ma questa sera invece facciamo un balzo indietro perché vorrei raccontarvi di una mostra che ho visto al MoMA poco tempo fa, che è dedicata a una gentile signora che poi era la moglie di Arp, che è addirittura precede, come dire, arriva un po' prima di Dalì e di Schiaparelli. Uno potrebbe chiedermi, ma che c'entra con la moda? C'entra, è stata una scoperta anche per me, devo dire che nella mia sublime ignoranza io non sapevo chi era, se non che sono entrato al MoMA, che è sempre un museo stupefacente, non c'è niente da fare, a parte il prezzo,
Ah, sì?
perché, mamma mia, ragazzi, i prezzi dei musei a New York sono una roba da paura, proprio 40 dollari, cioè una roba.
Ah, oramai siamo proprio ai.
Adesso non ricordo con esattezza quanto ho pagato al MoMA, ma insomma, al Brooklyn Museum 40 dollari a te, eravamo in due, 80 dollari, cioè una roba da paura. Comunque, detto questo, entrare al MoMA è entrare veramente in un luogo meraviglioso, perché questa mostra di cui vi racconto stasera era una delle mostre che c'erano, cioè, ce n'erano altre fantastiche, e una sopra l'altra, che il MoMA è a piani. Comunque, detto questo, questa signora è. Perché la moda? Perché questa signora in realtà esordisce disegnando cose tessili, quindi federe, c'è un bellissimo cuscino,
Vero.
tovaglie, arazzi, quindi quella che oggi è ormai conosciuta, la fiber art, no? Poi è stata battezzata fiber art. Sto facendo un corso per gli studenti di moda all'Accademia Galli di Como, che c'è la pubblicità, ma non a me stesso, non importa, è un master, su proprio la fiber art, per cui mi sto studiando un po' tutte queste che sono soprattutto artiste inizialmente, quindi femminile. Attenzione, perché non dico questa cosa casualmente, perché poi arriviamo al punto. Che ormai è una cosa normale, no? Insomma, ma in quel momento lì lei nasce alla fine del secolo 900, 800, quindi in quel momento lì lei è una signora svizzera, poi i suoi genitori erano francesi, lei era svizzera, nata in Svizzera, che fa queste cose. Allora, quando entri al MoMA e vai in queste sale dove c'è appunto questa esposizione, ti rendi subito conto di una cosa. Tutto quello che faceva questa signora era di un'eleganza pazzesca, ma e uso il termine elegante non a caso, era proprio elegantissimo tutto. Il problema è che questa ha fatto arazzi, tovaglie e federe con cui ha mantenuto il marito, nel senso
Ah, sì?
che. Eh beh sì, cioè, erano momenti durissimi, questa è vissuta, c'è stata la prima guerra mondiale, poi c'è stata la seconda guerra mondiale, cioè, hanno vissuto momenti difficili. Quindi insegnava anche a scuole di moda, insomma sembra che chiaramente era più facile vendere un tappeto, un arazzo, una federa, una tovaglia, un cuscino che non vendere opere d'arte astratta, perché lei è un'astrattista. Anzi, è stata l'unica signora, l'unica svizzera e l'unica donna a far parte del gruppo Dada a Zurigo. Cioè, quando tra le due guerre questi un po' scappando a destra e a sinistra, francesi e non solo, vanno a Zurigo e nasce il movimento Dada con Tristan Tzara e con Arp, che è uno dei fondatori. Lei è l'unica donna che appartiene al gruppo, e qui c'è proprio un problema di genere, cioè essere la moglie di un artista ed essere una che ha iniziato facendo cuscini, federe e tovaglie. E allora non era proprio una roba semplice, cioè vabbè, assurgere al ruolo di artista con la A maiuscola, allora, con queste due caratteristiche, era quasi impossibile. Prima era la moglie di, secondo, era una che aveva fatto arti decorative, ma l'arte decorativa in quel periodo lì non era ritenuta a livello della arte con la A maiuscola. Quindi lei sconta questi due problemi. Ma ovviamente non mica ha fatto solo cuscini, borsette e perline, cioè ha fatto di tutto, ha cominciato a costruire, ha fatto mobili, faceva pure della falegnameria, costruiva delle testine che poi dipingeva. Lei le costruiva, faceva il falegname, cosa assolutamente impossibile da pensare per una donna, perché persino nella Bauhaus, quando la Bauhaus, che a un certo punto, vabbè, tutti sanno che cos'è la Bauhaus, insomma, anche nella Bauhaus c'era un problema di genere, cioè le donne alla Bauhaus si potevano occupare di tessuti, ma mica di falegnameria, nonostante la Bauhaus abbia, come dire, la sua costituzione. Tutto un ragionamento sulla non distinzione tra l'arte applicata e l'arte con la A maiuscola e la non distinzione sessuale. Però, se andiamo a vedere, ci sono delle dichiarazioni di Schlemmer piuttosto che di altri che dicono più o meno: vabbè, sono però le signore fanno quei corsi lì. Ecco, lei niente. Fa di tutto, comincia anche a dipingere cose astratte. La cosa straordinaria è che pare sia stata lei all'interno di Dada a spingere verso l'astrattismo. Se non ci fosse stato il suo contributo, forse l'astrattismo in Dada non sarebbe emerso in maniera così chiara. Al MoMA ci sono delle marionette che ha fatto lei che sono pazzesche. Cioè, lei aveva costruito delle marionette a Zurigo c'era un teatro delle marionette e lei costruisce delle marionette astratte per una commedia, una satira in realtà, che dura pochi giorni, viene rappresentata pochi giorni perché parte la spagnola e chiudono tutto. Vi ricorda qualcosa?
Quanto è niente.
Cioè, vabbè. E la cosa straordinaria, però, è queste marionette, che sono marionette astratte, sono pappagalli, uccelli, ce n'è uno pazzesco che è come dire, non un militare. Quella storia era un po' in un castello, no? C'è anche un filmato al MoMA in cui si vede un po' un pezzettino di questa cosa. C'è questo guerriero, questa guardia, che ha cinque braccia, cinque bastoni o spade e cinque gambe. Quando lei fa queste marionette, viene fatta la prima rappresentazione, succede che a quelli che del teatro non è che gli è piaciuta tanto. Cioè, a quelli che avevano il teatro hanno detto era un po' troppo, cioè, un po' troppo avanti, un po' troppo. E quindi, poi vabbè, comunque la chiudono perché c'è la spagnola e non c'è. Invece, gli artisti di Dada dicono: no, queste sono delle signore sculture. E addirittura, le riviste, addirittura, le riviste d'avanguardia dell'epoca ne prendono nota e dicono. Discutono sul fatto se queste marionette erano marionette o sculture astratte. E addirittura Vanity Fair in America, quindi oltreoceano, cioè ricordiamoci sempre che stiamo parlando dei primi del Novecento, prende nota e dice che c'è stata questa rappresentazione dove queste marionette erano, tra virgolette, dice Vanity Fair, rivoluzionarie, e insomma si erano fatte molto notare. Lei. C'è una marionetta, qui, Non lo so se arrivare proprio al punto. Anticipo una cosa. C'è una marionetta, questa marionetta del guerriero, di questo soldato, eccetera, eccetera, è una specie di vortice, cioè non ha una faccia, è un vortice. Non vorrei dire una pestare veramente una cosa sbagliata. Federico, correggimi, io ricordo che Boccioni fece una testa, mi sembra di ricordare, non sono sicurissimo di quello che dico, ci vorrebbe Giacinto di Pietrantonio qui, a cui ho anticipato un po' alcuni temi che avrei raccontato oggi, e lui mi ha detto, ma cosa c'entra questa signora, che lui ovviamente conosce bene, con la polemica che sto per scatenare fra un po'. E gli ho detto, non te lo dico Giacinto, ascolta la trasmissione e così lo saprai. Comunque c'è, se non ricordo male, Boccioni ha fatto una scultura che è una specie di, non so come dire, è tutta tonda, no? È come se fossero degli anelli, non so dirlo bene, sovrapposti uno sopra l'altro. Bene, perché dico questo? Spero di ricordare bene. Questa scultura, secondo me, è di Boccioni. Perché dico questo? Perché invece il critico del New York Times, che ha recensito questa mostra, attaccando a testa bassa non la Sophie Arp, ma i curatori della mostra, dice che questo, per esempio, è un prelievo di arte africana ghanese che lei avrebbe fatto. E poi dice anche che tutto il lavoro che fa lei, a partire da quello tessile, che poi sviluppa un po' ovunque, perché lei fa dei quadri, cioè quando fa le sue borse o fa i suoi arazzi, sono astratti, quindi sono forme geometriche, che poi lei riprenderà addirittura quando farà di interni, quando dipinge i muri di un famoso centro culturale francese, o quando disegna i suoi quadri a olio, o quando durante l'esilio che le viene imposto dall'aggressione nazista a Parigi, lei scappano i due coniugi Arp perché hanno una casa poco fuori Parigi, prima che le truppe naziste arrivino a Parigi, loro vanno al sud della Francia che ancora non è stata presa dai nazisti e poi da lì scappano in Svizzera. E poi lei una sera a casa di Max Bill, altro importante personaggio dell'arte, svizzero anche lui, è ospite a casa di Max Bill e nella camera degli ospiti in Svizzera è inverno, fa freddo, accende la stufa ma non apre il canale di sfogo e non si sveglia più, finito. Muore relativamente giovane, cioè monossido di carbonio, lei accese la stufa ma non si era accorto che era chiusa la cosa, per cui vabbè, muore così. Adesso vorrei che la nostra prodigiosa regista ci mette un audio di una delle curatrici, che è in inglese quest'audio, però ne sentiamo un pezzettino, ma è importante ascoltarlo, perché un'altra cosa che voglio raccontare prima che parte quest'audio è che questa mostra, che si chiama col nome d'artista, che è ancora in corso ovviamente, se uno va sul sito del MoMA trova tutto. Tutto significa, questi musei sono veramente pazzeschi, cioè l'audio con la curatrice che ti racconta la mostra e poi su ogni singola opera c'è un audio del curatore che te la spiega. Cioè è una roba senza parole.
Interattiva, diciamo.
Sì. Cioè se tu vai lì, se non paghi niente, ti vedi la mostra praticamente e ascolti i curatori che ti raccontano. Ecco, se possiamo mandare almeno un pezzo di questo inizio del racconto della curatrice.
My name is Anne Allen. I'm a senior curator in the Department of Painting and Sculpture here at the Museum of Modern Art, and I am one of the four co-curators of the exhibition Sophie Teuber Arp Living Abstraction. For Sophie Teuber, our abstraction was always connected to an everyday lived reality. She was making objects or designs for things to be handled and touched and manipulated. She's creating spaces for people to move about in. When she began her career, it was with the intent of making a name for herself as an applied artist and as a craftsperson. But what happens is that she has the realization that this elemental structure of her textile grids could be used to create a new language of abstraction.
Ecco, perché ve l'ho voluta far sentire? Purtroppo non attraverso la radio, ovviamente non possiamo vedere le immagini. Se voi però, se andate poi ve lo cercate, andate sul sito del MoMA, cercate la mostra, guardate questa signora. Questa signora è, per come si presenta in video, una classica femminista americana, nel senso buono della parola. Cioè, tu come te la immagini una femminista americana, colta, eccetera, eccetera? Ecco, tu la vedi e cioè, è proprio un'icona di come è una intellettuale. Questa signora ci avrà un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, un'intellettuale americana col cappello lungo bianco, Susan Sostang, dai, cioè voglio dire, tu la vedi e dici questa qui è amica di Susan Sostang, è un po' come lei, è un'icona. Bene, perché dico questo? Perché ovviamente in questa mostra i curatori cosa fanno? Hanno preso una strada, no? Che cosa, come si sentiva in queste parole, che cosa volevano dire? Volevano dire far vedere il lavoro di una artista antesignana astratta che non è che era femminista, perché il femminismo era una donna straordinaria che ha fatto di tutto, ha fatto tutto bene, è tutto elegantissimo, ha fatto persino la grafica dei libri. È tutto meraviglioso quello che ha fatto e quindi da questo punto di vista il problema di genere questa mostra non ce l'ha, perché cioè, la curatrice è così e questo aspetto viene fuori molto bene. In maniera pacata loro ti spiegano che, come ho detto prima, essere donna, essere moglie di un artista importante e essere una che è partita dalle arti decorative è quasi impossibile che fosse riconosciuta come una artista con la maiuscola. Lei ha anche fatto dei balletti, ma dei suoi balli non rimane nulla. Perché appunto, cioè, ma anche di queste cose tessili di cui vi ho parlato, quel che c'è al MoMA è quello che c'è. Non è che rimane molto. Di queste decorazioni che lei fa, adesso poi vi dico esattamente dove lo fece, in questo centro culturale, a un certo punto viene chiamata tra le due guerre e loro si trasferiscono in Francia, dalla Svizzera, perché hanno la possibilità di... Lei va a fare decoro per questo centro culturale importante, privato, che viene costruito, e tutti insieme, insomma, la famiglia va là, lavora e fa le cose. Anche questo non c'è più. Rimane qualche foto, ma l'hanno ristrutturato, ci hanno dipinto sopra. Cioè, in quel periodo lì, l'arte decorativa non è come adesso, ritenuta una possibile, come dire, un possibile lavoro di un artista. Era una cosa minore. L'arte era la pittura, l'arte era la scultura. Non poteva essere una borsetta o non so che cos'altro. Quindi, allora, questo aspetto è evidente nella mostra. E quindi tu dici, ma che cosa ci avrà mai avuto da lamentarsi questo Daniel Farago, critico del New York Times, che attacca a testa bassa questa mostra? Non attacca l'artista, attacca il curatore praticamente, ma è un attacco proprio diretto, tutto sommato violento e non controbilanciato, nel senso che non c'è, almeno io non l'ho trovato, un altro articolo del New York Times che dice, vabbè, il Farago la pensa così, e invece, non so, Fusi, se a me e a te ci chiamano a raccontare una mostra, tu racconti quello che hai visto e cosa hai pensato, io racconto quello che ho visto e cosa ho pensato. Se mi chiamano a me e al Giacinto fa tutta una lezione su guardare questa mostra, avrebbe fatto tutta una lezione su l'arte di quel periodo lì, Dada, Tristan Tzara, Arp, questo e quell'altro, io che sono più ignorante mi sarei soffermato su quanto era brava a fare le perline. Ok, no, questo come dire, affiancamento, questo punto di vista non c'è. C'è un punto di vista solo. Il punto di vista è, e adesso arrivo al punto, i curatori volutamente hanno occultato il debito che questa signora e il gruppo che la circondava, quindi Dada, Cabaret Voltaire, tutta questa gente, ha uno, verso l'arte africana, due, verso l'arte andina, diciamo, sudamericana, a partire dai tessuti. Secondo il curatore è evidente che questi hanno, perché è anche peggio la cosa, è qui arriva la cancel culture. Lui dice, no, ma io, lo dice chiaramente nell'articolo. Poi
questo farago, praticamente.
Sì, adesso poi vi cito il titolo dell'articolo e tutto. Dice no, io non io a me la cancel culture non mi interessa niente, però, e continua e riprende continuamente questa cosa. Dice la civiltà bianca europea cessa di avere una frase di questo tipo, cessa di avere una qualsiasi alibi di superiorità con la prima guerra mondiale. Gli artisti europei, tenete presente che lui è un americano, io parlo piatto, Federico, è un americano sì. Bianco, non è un americano di colore. Un americano...
No, c'è la sua differenza.
Quindi la civiltà europea collassa, che è naturalmente colonialista sfruttatrice e tutto quello che in questo momento il dibattito americano sta violentemente portando alla luce, ha collassato qualsiasi alibi di essere stata una civiltà, praticamente, con il suicidio delle due guerre mondiali, della prima guerra mondiale. E infatti dice che, no, questo lo dice un altro, scusate, lo dice un altro recensore, quello del New York, quando parla di Zara e di Dada. Io trovo questa cosa insopportabile. Non perché non ha... Allora, questo signore che scrive è uno... molto preparato, non è mica uno scherzo, la recensione non è uno scherzo. Trovo insopportabile che dei curatori facciano una mostra e prendano una direzione dicendo apertamente noi vogliamo fare vedere come questa signora, che era una donna in quel periodo lì, ha fatto un lavoro multidisciplinare, che allora non era per niente scontato, coerentissimo, elegantissimo, come i suoi tessuti si riflettono nei suoi arredi, che si riflettono nelle sue costruzioni, che si riflettono nei suoi oli, e punto. No, certo. Questo non è possibile, perché l'attacco è... Cioè non è che dice, questi... si sono dimenticati di far presente questa cosa. No, dicono, questi hanno volutamente occultato questa cosa. Ecco, io trovo, per chi conosce un po' il feeling di quel che sta succedendo negli Stati Uniti, io lo trovo insopportabile, perché allora, che il trumpismo sia una roba velenosa e idiota, su questo non ci sono dubbi, almeno per me, io ho questa idea, ma che adesso... un'elite che si erge difensore, non lo so, dei diritti di qualsiasi minoranza etnica nativa o non nativa impedisca a uno di ragionare in una direzione perché è come dire, accusato di essere volutamente bla 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 bla, questo qui per me è follia. Ed è la follia che sta accadendo negli Stati Uniti a livello politico. Cioè, quello che sta succedendo in questo paese, che io per tanti versi ammiro, lo ammiro così tanto che ci ho mandato i miei figli a studiare che lavorano lì adesso, ma però siamo di fronte alla follia. Cioè lo scontro tra radicali progressisti, chiamiamoli così, per me sono scemi, però questa è la mia opinione, gli altri scemi, quegli altri, è una cosa assurda. Cioè, è una cosa assurda. Cioè, perché questo non è che succede solo sulla mostra di Sophie Tauber Arp, sta succedendo dappertutto. Nelle università ci sono dei professori che si sono dimessi da università prestigiose e c'è anche una giornalista del New York Times che si è dimessa dicendo non c'è più libertà di espressione, tu certi temi non puoi toccarli se non in una certa maniera, perché se li tocchi in un'altra vieni censurato.
Questo è un dato veramente preoccupante. Io se posso dire una cosa, Aldo, sulla scorta di quello che tu stai testimoniando, e poi di fatto una testimonianza, questa cosa ha suscitato, diciamo così, in te come visitatore, ma anche come frequentatore appunto sia del mondo dell'arte che anche di una certa società. Beh, è certo che non si può noi approcciare la ricerca artistica come si può approcciare, che ne so, una manifestazione di piazza, perché insomma, altrimenti viene meno un po' il senso di tutto, cioè si rischia di andare fuori contesto. Gli antichi dicevano c'è un modo in tutte le cose, no? Quindi non si può approcciare così, fare un po' di tutta l'erba un fascio, mi sembra una fasciloneria. Inoltre, le avanguardie non hanno mai tenuto nascosto la loro attenzione nei confronti di quello che allora era esotico. Quindi, insomma, è anche antistorico, cioè non è che le avanguardie non erano al corrente, anzi, c'era una grandissima frequentazione, era una cosa palese, ma non si può, diciamo così, dire che quello che a un certo punto viene proposto non solamente in ambito Dada, ma insomma, dal cubismo a tutto quanto, altre avanguardie, è una riproposizione di certi temi etnici, perché comunque sia i temi etnici non sono presi e portati, cioè non è che uno è andato a prendere un tessuto del Ghana e l'ha portato a Zurigo. Quindi questa analisi comunque è un'analisi che già secondo me pecca di un certo punto di vista, e essa stessa è debitrice a un concetto di ready made, cioè insomma, questa signora non è che è andata in Ghana, ha preso i tessuti e li ha portati a Zurigo, la signora ha disegnato a Zurigo in un ambito culturale proveniente dalla Francia, eccetera, in cui ormai erano 100 anni, cioè stiamo parlando della penetrazione francese in Africa, risale ai primi dell'Ottocento. Quindi siamo nel 1920, quindi sono 100 anni di penetrazione di iconografie e iconologie africane, comunque sia orientali, nella cultura francese. Quindi insomma, dire che è stato taciuto questo aspetto, non so, forse l'avranno taciuto i curatori, ma loro non volevano mica fare un ragionamento intorno a quello che era il condizionamento dell'arte europea da parte della cultura. Poi non si può neanche parlare di condizionamento, io direi proprio di scelta elettiva, cioè nel momento in cui, questa è una storia che forse pochi conoscono, cioè nel momento in cui Pablo Picasso, va bene, entra al Museo dell'Uomo a Parigi, perdonate la traduzione italiana, Museo dell'Homme, e la leggenda narra che ruba una statuetta, allora c'era, diciamo, una musicità diversa da quella che tu, Aldo, hai incontrato al MoMA, evidentemente. Quindi Pablo Picasso esce dal Museo dell'Uomo con una statuetta di arte africana, che sarà poi alla base di tutta una sua ricerca, che lo porterà a certe estremizzazioni che poi dopo ritroviamo nel suo lavoro. Cioè, queste sono scelte elettive, non so come dire, cioè non è che uno dice, sai che cosa c'è, rubo, faccio una cosa, ma sono proprio delle scelte elettive che un artista compie. A supporto di questo, nel 2017 ci fu, al Centro Pompidou di Parigi, al Centro Pompidou di Parigi, una mostra molto importante sul rapporto di cui stiamo parlando adesso, cioè qual è stata l'influenza delle culture extraeuropee nell'arte d'avanguardia europea, a partire dagli impressionisti, quindi non è che per forza dobbiamo andare alle avanguardie. Ma la lettura che era interessante ed è dirompente, secondo me, rafforza il ragionamento che tu stai facendo, Aldo, è che quella mostra non dava ragione né all'uno né all'altro, ma diceva, ma guardate che gli artisti hanno potuto, come dire, approcciare queste culture straniere perché l'imperialismo francese, uso un termine riduttivo certamente non da studio di scienza politica, si stava espandendo sia in Africa che in Asia. E quindi tutta la cultura borghese che ruotava intorno a questo espansionismo coloniale della Francia vedeva nella citazione dell'esotismo la loro vittoria, la loro affermazione a livello planetario. Per questo alcuni a un certo punto poi dopo hanno trovato una strada abbastanza aperta in certi settori, no? Proprio perché ci ritrovavano queste istanze. Quindi la questione dell'influenza è una questione un pochino borderline. Io dal punto di vista dell'analisi storico-artistica sono d'accordo con quella che era la tua analisi, Aldo, cioè non si può partire lancia in resta e tirare addosso a questo. Guardiamo il lavoro e soprattutto la cosa bellissima che emerge è che, stando magari ai margini anche di un dibattito artistico, come ai margini relativamente, comunque come la Sophie Tober-Arp, spesso poi si hanno dei livelli di libertà maggiori, no? Perché poi questa donna magari ha creato tutte queste cose bellissime, guardando le immagini, anche anticipando certe forme di design postmoderno che poi dopo sono arrivate negli anni Ottanta, ma non anticipando, cioè perché magari il suo lavoro è stato visto anche da quei design e anche da quegli artisti. Ecco, questo mi sentivo di, diciamo, di condividerlo un po' sulla scorta di questa tua testimonianza.
Ma guarda, io ovviamente concordo pienamente con quello che dici, sono rimasto veramente senza parole. Adesso vi leggo una traduzione, quindi non ve lo leggo, però insomma vale, di come questo. Allora, perché uno dice, vabbè, quello lì ha scritto quella roba lì, premo, adesso non farla tanto lunga, no? Cioè, uno ha scritto quella roba lì, ma quello lì è il New York Times, cioè, quello lì non è, cioè, è il tempio della, come dire, dell'intelligenza progressista americana. Cioè, non stiamo parlando di una robetta, stiamo parlando del più importante mezzo di comunicazione cartaceo e non che c'è a New York, con il più importante museo, con uno dei più importanti musei della città, il Museo d'Arte Contemporanea, cioè il MoMA.
E questo è il grosso museo del mondo, insomma.
Ascolta, senti cosa dice. A proposito di queste marionette, volevo dirvi, questa cosa satirica che è stata fatta era fatta sulla psicanalisi, cioè prendevano in giro la psicanalisi, nel senso che c'è addirittura un re che si chiama una roba tipo Psycho Freud, una roba così, insomma, no? Cioè i Dada prendevano in giro la psicanalisi, quindi insomma era l'inizio del secolo scorso, erano parecchio avanti. Dice, le marionette sono meravigliose, reliquie di diversivi Dada. Sono anche sculture, evidentemente ispirate alle forme geometriche stilizzate della statuaria centrafricana. Come le teste arrotondate di Dada, i suoi autoritratti sostitutivi, che sembrano maschere congolesi o gabonesi ruotate attorno a un asse centrale. Per me e Boccioni, però forse lui Boccioni non lo conosce, non lo so, o io sicuramente non conosco questa roba. Secondo me non era così, comunque, poi non so nessuno. Non c'è una parola in nessun testo murale qui sull'Africa o l'America indigena, così come l'arte popolare svizzera, un'altra influenza. Il MoMA punta soprattutto sull'astrazione. Mentre andava avanti, l'indifferenza dello spettacolo per le sue influenze interculturali ha iniziato a sembrare una cospirazione del silenzio più che una scelta. Sopravvive solo una fotografia della danza di Tauber Arp, che indossa una maschera geometrica in una delle tante notti selvaggi di Dada, in cui gli europei, perché poi quello ce l'ha con gli europei, cantavano in false lingue africane ed eseguivano danze tribali fasulli. I curatori chiamano la maschera di ispirazione cubista e seppelliscono la foto su una carta di 4 pollici appesa sotto il livello degli occhi. Questo è pazzo, cioè, ma è un pazzo questo qui. Però questo qui è il critico del New York Times, non di un, non so, di una cosa qualsiasi. Cioè, la violenza e l'acrimonia con cui se la prende con questa roba qua, però è assolutamente in asse con quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Guardate che il presidente neoeletto è in forte difficoltà e Trump è pronto a una sorta di putsch. Come si dice? Come
in tedesco? Sì, 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 sì. La buccia suona.
Sì, cioè, lo dicono tutti i giornali del mondo. Cioè, lì sta succedendo un casino vero, perché comunque, se da una parte ci sono quelli là con sulle cose da toro in testa che vanno dentro al Campidoglio,
neoperforme.
Dall'altra parte ci sono questi qua, ma questi qui, ma non si può ragionare così. Cioè, non può essere così, perché allora veramente siamo di fronte a uno scontro, non so, è molto significativo secondo me di quello che stiamo vivendo. Cioè, l'incattivirsi delle situazioni. Cioè, non so, io sono rimasto molto colpito da questa cosa. Soprattutto di fronte a una mostra di una signora straordinaria, elegantissima, donna, che, sì, lo voglio dire, va, voglio essere provocatorio, cioè, ma fra un po', qui da noi il femminismo, delle rompivalle, cioè, ma lì, cioè, hai capito, diventa il contrario. Cioè, non al contrario, diventa che sei un conservatore se sei una femminista, non che sei una rompiballe rivoluzionaria o pseudo-rivoluzionaria.
Cioè, ma è interessante questa cosa che dici. Sì, perché è praticamente proprio un 360 gradi. Proprio.
Sì, un 360 gradi che però si incrocia con quello là, quell'altro, certo, bianco. Certo. Con le corna intorno alla testa, che entra alla casa, non a Casa Bianca, sì, che entra al Campidoglio. Cioè, sta succedendo qualcosa di veramente importante. Non so quanto spingermi nelle mie osservazioni, ma...
No, l'osservazione è molto profonda. A me colpisce questo aspetto che sia, si vada a sovrapporsi a una mostra Dada, perché proprio Dada sono stati quelli che forse più di altri hanno detto no alla follia veramente della prima guerra mondiale, fuori di testa. Sotto tutti i punti di vista, che ha provocato poi delle ondate di problemi, oltre che fisici, anche mentali, insomma, che arrivano fino a noi. E quindi Dada c'è proprio questo atteggiamento di radicale, anche nel parlare queste lingue strane, che poi era la glossolalia di Ugo Ball, no? Radio Arte ce l'ha ogni tanto la passa, Berbe di Bimba. Tutti questi aspetti.
Senti quest'altro passaggio. Non sono davvero uno di quelli lì della cultura dell'annullamento, no? Della cancel culture, scrive New York Times. Ma siamo in guai seri se il nostro principale museo di arte moderna e contemporanea pensa che sia necessario nascondere ai suoi visitatori le ispirazioni coloniali dell'arte europea o peggio, pensa che i suoi visitatori non siano in grado di riconoscerli. Mi chiedo, l'impulso astratto che Tauberart ha portato alla sua arte e alla sua vita non riguarda solo il colore della linea, il suo impulso profondo e primordiale procedeva dritto attraverso l'antropologia e l'etnografia coloniale. Invece di tacere o giudicare, perché non analizzarlo storicamente? Eccetera, eccetera. Cioè,
Sì.
non
Non
lascia solo
dire.
parola.
Sì. Questa è una cosa già fatta nel 2017, appunto, cioè al Centro Pompidou, almeno i francesi l'hanno fatta, quindi si sono messi con le spade al muro, ma non è obbligatorio poi.
No, esatto.
Ci sono fior di musei che dedicano questo aspetto.
Infatti, pare che lui abbia chiesto ai curatori e loro gli hanno detto: sì, vabbè, ok, però noi adesso vogliamo fare un ragionamento su quello che ho raccontato prima, no? Una
Infatti,
donna capace di fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cose a partire dalle borse di perline per arrivare ai quadri, meravigliosi quadri ad olio astratti e non su questa cosa qui. No, non si può, non si può. Appunto, però non è appunto come stavo, ripeto, poi la smetto, come stavo dicendo prima, non è questo qui un signore qualsiasi che da una rivista o da un giornale qualsiasi, insomma, non è la libertà, parlo di quello italiano, non è, cioè, questo qui è il tempio del progressismo americano, cioè io non so più cosa pensare. Forse non capisco più, però a me fa paura quella cosa qui mi fa paura perché io conosco un po' gli Stati Uniti per ragioni che ho detto prima e una radicalizzazione di questo tipo sull'espressione, perché i curatori hanno fatto la mostra e non volevano dire quella roba lì. No, non potevano, non dovevano, non potevano, hanno occultato, sono colpevoli, bruciamoli sul rogo. Cioè, questo è un po', sì, e questo è un po' quello che sta succedendo. E non è bello, perché comunque, Federico, museo fantastico. A New York, resta sempre New York, sì, poi dopo adesso non c'è più solo New York, c'è anche Shanghai, c'è tutto quello che vogliamo, c'è Parigi, però insomma è sempre impressionante. Non si capisce perché deve succedere questo. E dall'altra parte poi ci sono degli aspetti che se vogliamo fare non della politica, ma della sociologia, per cui capisci perché, il perché del trumpismo. Sono oggettive, cioè l'America bianca, che dal punto di vista numerico, demografico, è sempre stata l'America maggioritaria, è destinata in poco tempo a divenire minoritaria. Cioè, asiatici e sudamericani faranno in modo, cresceranno all'interno degli Stati Uniti, non tanto i neri che restano una minoranza assolutamente irrilevante numericamente, non da altri punti di vista, ma numericamente sono una minoranza, e però i bianchi numericamente nel giro di non so quanto tempo, ma non tantissimo, non saranno più la maggioranza demografica. E questo cambia le cose, non ci sono dubbi. Questo però da una parte ti fa capire certe cose che stanno succedendo, ma anche dal punto di vista cinematografico, artistico, eccetera, eccetera. Come avanzano cose differenti, cioè non so se ti sei reso conto o chi ci ascolta si è reso conto, ma gli ultimi film più importanti, forse ne abbiamo già parlato, che escono, più importanti, più intelligenti che escono lì, sono spesso riguardano bianchi americani poveri.
Sì, abbiamo trattato la puntata scorsa, appunto.
E non è un caso.
Aspetto, no? Sì.
Tutti i film di Clint Eastwood, tu mi dirai, ah, Clint Eastwood è un repubblicano che ha indossato Trump, eccetera, eccetera. Io ti dico, sì, Clint Eastwood è un repubblicano che ha indossato Trump, uno non ci può credere, ma è anche uno che ha fatto dei gran film. E io di questo sono convinto. L'ultimo no, per esempio, non è un gran film secondo me, ma ne ha fatti prima un due o tre che non è che proprio erano banali. Però, insomma, emerge questa cosa qui. Quindi c'è un conflitto, uno spaccamento sociale pazzesco di cui Trump è stato interprete drammaticamente per un certo periodo. Però se dall'altra parte... la reazione dell'elite, perché io vorrei conoscerlo questo signore. Sono andato a vedere su internet, cioè sono andato a vedere, l'ho trovato le foto, cioè da quale università d'elite esce questo ragazzo, questo giovanotto?
Sì.
Ecco, allora ma insomma, non so come dire, a me mi fa un po' girare le balle queste cose qua, cioè nel senso che si è, questo qui è uno dell'elite, della super elite, che si erge a difensore delle minoranze, ma non è un po' ridicola questa cosa qui? Ma mica che le minoranze non vanno difese, ma non so.
Sì, non possiamo cercare tutte le cose da così. Poi ripeto, all'interno di un magma sempre vivo come quello dell'arte, questo tentativo è un tentativo, direi, quasi di sclerotizzare le cose, cioè di congelarle e di separarle. Questo non è assolutamente lo spirito dell'arte, da darci per dimostrato, direi, forse tra i primi.
Guarda, voglio farti un'altra provocazione, tanto almeno ci divertiamo un po'. Tempo fa, Giacomelli, come si chiama? Oh mamma, ogni tanto l'Alzheimer avanza.
Qual è? Chi è?
Il direttore editoriale di Art Tribune. No, Giacomelli è il direttore di Art Tribune. Il direttore
Okay.
Tonelli.
Ha scritto... Pensavo Giacomelli il fotografo, di
No. Tonelli, in Italia, scrive un articolo dei suoi, non mi ricordo esattamente a cosa si riferiva, eccetera. Sì, a una mostra. No. Era riferito a una manifestazione, se non sbaglio. Tipo Art Miami, non so, base, no? Nessuna delle due, insomma, una manifestazione, e scrive un pezzo come li scrive lui, che è un rompiballe. Cioè, Tonelli è un rompiballe, cioè nel senso che è un uomo, è un signore molto intelligente, ma ha uno stile aggressivo che ricorda un po' il mio. Ci ricordiamo, poi io litigo in continuazione con lui, quindi non sto facendo l'elogio perché litighiamo sempre, però ci conosciamo da tanti anni. È uno che scrive in maniera aggressiva e a un certo punto scrive una cosa, cioè un passaggio in cui lui dice poteva essere mal interpretato, ma chi lo conosce sa che l'interpretazione, quella giusta, è di un altro tipo, in cui dice che quella mostra lì era tutta sull'arte africana. Adesso sapete che questa storia dell'arte africana è un po' una moda, nel senso che, per l'amor del cielo, non che l'Africa sia un posto qualsiasi, che ci sia con due persone e che nessuno lì sappia fare arte. Non sto dicendo questo, però adesso c'è la moda, l'arte africana, no? Mi riconduco al discorso che hai fatto tu prima sull'esposizione universale, eccetera, eccetera. Per cui è un po' di moda, anche qui, parlare molto di artisti, fare mostre, eccetera, eccetera, su questo filone. Lui dice una cosa del tipo, vabbè, ma insomma, tutto così... Questa esposizione, questa fiera, non so che cos'era, tutto solo d'arte africana. Ma come dire, si lamenta, lo dice in maniera urticante, e lui è uno così, cioè fa dei ragionamenti molto intelligenti, è molto preparato, ma diciamo che non è che scriva all'acqua di rose, no? Apriti cielo. Cioè lui ha dovuto ha dovuto scusarsi pubblicamente perché è stato attaccato a testa bassa, a destra e a sinistra, e ha dovuto scusarsi pubblicamente. Ora, Io lo so che cosa voleva dire lui. Voleva dire quello che sto un po' dicendo io. Cioè, non è che si può, come dire, è sbagliato fare delle cose solo dal punto di vista ideologico. Non è che adesso si possono fare solo mostre sull'arte africana o solo di artisti africani. Prima non se ne facevano, molto male. Vuol dire che c'era una cecità nella, o una non curiosità o una pigrizia nell'andare a vedere che cosa stavano facendo questi signori. Adesso se ne fanno, però è una moda anche questa qui. È un po' una moda ideologica anche questa. Lo so che sono, mi sto spingendo in un terreno minato, però è un po' ideologico. Non è la maniera giusta di guardare le cose. Cioè, prima zero, adesso solo quello. Sembra che di colpo no, non solo, ma il 35% è quella roba lì. Non c'è niente di male, nel senso, vabbè, uno c'è un'attenzione in quella direzione lì. Però io sento un po', come dire, che queste cose battono un po' in testa. Bisognerebbe, come dire, cercare di essere più equilibrati nell'avere la curiosità di vedere tutto quello che sta succedendo, anche l'arte kajika, non lo so. E però, dall'altra parte, di non esagerare, soprattutto se uno dice però che palle, non massacrarlo, perché magari qualche ragione ce l'ha, non lo so.
Certo, soprattutto uno si fa interprete anche di quelle che poi sono delle realtà sotto gli occhi di tutti e che poi se uno sceglie di non vederle è un altro, diciamo, un altro paio di maniche, quindi le cose poi sono, hanno una loro oggettività, così come dicevamo. Beh, insomma, io direi, Aldo, abbiamo toccato dei punti, come sempre, di estrema attualità, cioè questa è, anzi, è l'attualità e dell'interpretazione dell'attualità, perché, certamente se danno queste letture, appunto, non solamente un po' preoccupante sul dato dell'interpretazione artistica, ma come hai fatto giustamente notare anche te, anche su quella interpretazione sociale, ammesso che le due cose siano distinte. E io mi unisco alle provocazioni, visto che siamo in ambiente Dada, dicendo che, insomma, parlare di arte africana è molto complessa, giacché l'Africa parte, per quanto ci riguarda, da Tunisi e finisce a Città del Capo. Quindi, insomma, è una cosa abbastanza complessa, insomma, come già è complesso parlare di arte italiana, figuriamoci di quella francese. Interrogando il generale De Gaulle, disse, com'è governare i francesi, dissero, beh, una situazione molto complessa, 5 milioni di formaggi, figuriamoci un po' a livello di artisti e cose di questo genere, e figuriamoci appunto una situazione ricca dal punto di vista formale come quella africana, per cui certamente, Aldo, quando poi si mettono insieme delle cose, si ragiona un po' per macro settori e anche lì non ci si spinge forse sotto, come invece, secondo me, perché poi ci sono anche dati storici che lo suffragano, secondo me si sono spinti gli artisti, io non voglio fare una difesa di categoria, ma se spesso certe realtà etniche semi sconosciute sono poi emerse all'attenzione diciamo di un pubblico diverso, maggiore, okay, numericamente maggiore, perché poi se andiamo a vedere sono stati fatti conoscere da certi artisti o perché proprio le opere di certi artisti hanno fatto da ponte nel permetterci di apprezzarle. Quindi c'è un'andata, però c'è anche un ritorno. Io direi sì, ok, l'influenza che l'arte extraeuropea ha avuto nell'arte europea, va bene, ma anche viceversa.
Sì.
E qui è un po' un discorso del essere aperti al linguaggio del diverso e al suono del diverso. Questa è una delle mission di Radio Arte, cioè aprire le orecchie ai suoni diversi che non siano quelli di tutti i giorni e che poi sono anche quelli di tutti i giorni. Per cui io credo, ecco, che questo che tu ci hai portato, Aldo, oltre a una bellissima testimonianza di questa artista che è straordinaria, ripetiamo, Sophie Tober-Arp, una vicenda umana anche, insomma, molto forte, molto toccante, come ci hai testimoniato, ma ci mette anche in condizioni di ragionare proprio su questo aspetto, che è un aspetto appunto dal punto di vista socio-politico, che è giusto prendere in considerazione. Quindi, che facciamo? A questo punto rimandiamo nel corso di questo tempo, se arrivano a Radio Arte delle sollecitazioni al riguardo, noi siamo ben lieti di collettarle e poi dopo possiamo anche commentarle. Magari questo è un tema sul quale sarebbe anche interessante poi ritornarci tutte le volte che vogliamo, perché sono degli spaccati che ci aiutano a comprendere molto quello che sta succedendo. Insomma, lo facciamo dal nostro punto di vista, che è appunto il nostro punto di vista, è un palcoscenico di un podio artistico, diciamo così, come termine convenzionale. Certo. E noi ci diamo appuntamento, allora, non alla prossima settimana, ne approfittiamo per dire che scaleremo di una settimana e quindi andiamo direttamente a quella dopo.
Va bene, grazie. Allora,
grazie Aldo di questa testimonianza, grazie agli amici in ascolto e caro saluto a tutti, buona serata.
Buona serata.